prima, e anche qua la basiamo sull'attualità. Avrete notato che abbiamo un nuovo governo.
So, sì, sì, penso se ne sia parlato, sì, in sì. giro.
Avrete notato che abbiamo degli interessanti personaggi come ministri.
Sì, diciamo, uno può pensare, no, che sono più i curriculum che fanno i personaggi, in alcuni casi la foto di gruppo basta.
Sì, però cioè, quello di gruppo basta, però vabbè. In realtà, a questo punto andiamo a parlare di un ministro che finalmente rispecchia quello che gli italiani hanno sempre desiderato.
Cioè un ministro competente sul campo.
Competente finalmente nell'ambito di cui si deve occupare.
Che idea è che tu magari prendi uno laureato in sociologia e lo metti a fare il ministero del lavoro? Cioè quello non è la cosa sua.
No, assolutamente. E già ci avevamo provato con tanti altri casi a pigliare. Abbiamo provato a immischiare le competenze per evitare di avere. Però ora ci sono riusciti. Finalmente abbiamo un ministro, per la visione del ministro della difesa, Crosetto, che finalmente è uno che nella sua vita si è occupato proprio di quello di cui, diciamo, dell'argomento del suo ministero.
Cioè
la
missione
di armi.
Cioè le armi.
Crosetto, diciamo, sappiamo, è uno che si è occupato di diciamo commercio, vendita, sviluppo, lobbismo dell'industria delle armi, quindi diciamo tutto a posto, tutto è diciamo tutto torna nelle sue caselle con una persona appunto competente, per niente interessata, visto che lui lavorava proprio piglia i soldi all'industria delle armi, per niente interessata.
Sicuramente però. No, ma diciamo che di questo se ne è parlato tantissimo, sì, da dovunque, noi, anche su questa radio, ma
noi ci muoviamo, a noi ce ne frega semplicemente perché siccome Crosetto è un personaggio poliedrico, non è legale,
senso
che se è iscrivibile dentro un poligono, se guardate probabilmente lo pigliate in 3D e dentro un poliedro. Diciamo, il professor poliedrico non si occupa soltanto di armi nel senso tradizionale del termine, ma abbiamo scoperto, grazie a un'inchiesta del Domani, che non è che sia proprio la nostra pubblicazione preferita, però vabbè.
C'è di peggio, dai.
C'è di peggio.
Cioè, tra qualcosa bisogna scegliere.
Certo. Crosetto si è interessato pure di, diciamo, cybersicurezza, armi, se volete, dal punto di vista informatico. E quindi vi aggiorniamo su questa cosa.
Del resto la cosa non stupisce particolarmente, perché il mondo dei malware è un mondo che è un tutt'uno con il mondo delle polizie e degli eserciti. È un tutt'uno, nel senso che per esempio è abbastanza comune per le società che producono malware e servizi di questo genere di essere parte di controllate in partnership con altre aziende che fanno sistemi di arma propriamente detti.
Sì, quindi
okay?
Diciamo è una transizione fluida quella che vai dall'arma tradizionale alla, diciamo, arma informatica.
Le conferenze, le fiere in cui vengono presentati questi prodotti sono spesso molto simili, e del resto si tratta di prodotti che vengono venduti esclusivamente a dei governi, che è in genere un'altra cosa tipica principalmente del mercato delle armi. Quindi del resto per una persona che ha le mani in pasta in quel settore era del resto anche difficile immaginare che non fosse anche in contatto con quell'aspetto informatico delle armi.
Semplicemente vi segnaliamo appunto come notiziola che in base a questa inchiesta sembra che appunto Guido Crosetto ci abbia la sua brava suo bravo interesse nel mondo della diciamo della cybersicurezza, in particolare e in rapporti d'affari con una società che si chiama SIO, è stato, diciamo, visto che in teoria ora come ministro non lo dovrebbe essere più, comunque è stato in affari con una società che si chiama SIO, che era un leader nella progettazione di sistemi di intercettazione e localizzazione tipo su smartphone, inclusi lo sviluppo dei Trojan.
Esattamente, un'azienda italianissima che ha sede in Lombardia, ma che naturalmente è nota a livello internazionale tra i suoi clienti, cioè non solamente la polizia e le 700 forze dell'ordine italiane, ma anche per esempio quelle dell'Arabia Saudita. Se esiste una divisione tra stati buoni e stati cattivi, io dubito, cioè, l'Italia può far finta di essere tra gli stati buoni, insomma, noi dovremmo riparlare.
L'Arabia Saudita, a sentire Renzi, sicuramente tra quelli buoni, no?
Esattamente, a sentire chiunque ha dei grossi interessi con essa.
Sì, comunque diciamo, questi, diciamo, questa società, tra l'altro società italianissima, dicevamo, che ha rapporti con varie procure, forze dell'ordine, diciamo, di proprietà italiana, diciamo, appunto, una società ben attiva in Italia, in realtà sviluppa anche, diciamo, Trojan, come si chiama, questa cosa la fa però in collaborazione, o diciamo, non ho capito bene se è proprio in collaborazione, se è in collaborazione oppure semplicemente acquista da società straniere, comunque in relazione con un'altra società che si chiama CypherGate, che è un'altra società di partnership, sempre anche questa parzialmente italiana, quindi sostanzialmente diciamo, entriamo in una rete di società che si occupano di queste cose.
Sai che sono abbastanza convinto che noi della CypherGate ne avessimo già parlato in passato, ma non mi ricordo più perché. Confesso a chi ci ascolta che è proprio così.
Probabilmente,
vabbè,
perché tempo fa, più di un anno fa, il Trojan che produceva questa società era stato sospeso perché era difettoso, e quindi era venuta fuori questa cosa che la procura di Napoli aveva sospeso aveva sospeso l'uso di questo software perché era difettoso. Questo, diciamo, potrebbe essere questa la notizia. Comunque si tratta di un software che comunque, a prescindere dai suoi difetti riscontrati in Italia, è comunque utilizzato appunto in Arabia Saudita, in Pakistan, negli Emirati, in Qatar, in vari paesi dell'America Latina. Insomma, questo per dire appunto che diciamo, se voi stavate pensando che Crosetto avesse dei conflitti di interessi per le sue relazioni con l'industria delle armi, probabilmente ce n'ha anche altri, almeno a sentire quello che dicono al domani. Per cambiare notiziola, ma restare più o meno in argomento, dicevamo, abbiamo parlato di Arabia Saudita, ma abbiamo parlato di, come si chiama, di Emirati, ci manca l'Egitto. In Egitto al momento sapete che c'è il summit COP27.
Un bel regalo al regime egiziano.
Sì, un regime anche questo ben noto per essere rispettoso dei diritti. Allora è venuto fuori, noi avevamo parlato di questa cosa a proposito dei mondiali del Qatar, perché diciamo i mondiali facevano più effetto della COP27, però è venuto fuori che anche l'Egitto si è dotato di una propria app per la COP27, quindi c'è un'app del summit, e che si è scoperto che questa app è un bellissimo buco di sicurezza che almeno secondo la vulnerabilità che è stata diciamo che è stata riscontrata, si potrebbe dare accesso alle email private e anche ai testi e forse anche a conversazioni a conversazioni vocali. Notare che chi se ne installa l'app del COP27, i giornalisti che partecipano al summit, nonché un sacco di politici. Anche qua è una diciamo un modo per cercare di tracciare esattamente come era successo come al Qatar, per mappare appunto le conversazioni di quelli che partecipano a questo evento. C'è da dire, ovviamente già i governi occidentali avevano detto ai propri cittadini non scaricare questa app perché era chiaro che c'era qualche problema, però ciononostante l'Egitto ha continuato a promuovere promuoverla. È interessante che in questa app hanno scoperto che sostanzialmente esiste una backdoor che permette direttamente l'accesso del Ministero della Comunicazione e della Tecnologia Informatica dell'egiziana all'app. Quindi proprio se c'era qualche dubbio si può togliere, perché comunque è un è stato scoperto che effettivamente è così. Hanno notato appunto accessi vari su quelli che avevano installato, quelli delle dei team delle varie dei team dei vari gruppi politici europei partecipanti al summit avevano notato che c'era appunto accessi strani, accessi eccessivi e questo, e quindi è venuta fuori questa cosa. Quindi diciamo questa era un'altra diciamo sempre per restare nell'ambito della cybersicurezza.
Spostandoci invece su temi più classici sull'internet, vi segnalo, ve l'avevamo già parlato, del caso di Cloudflare, che è un'azienda piuttosto importante nella gestione di infrastrutture internet, anche se è un'azienda che diciamo non è un marchio che gli utenti conoscono, che tra le cose che fa, non tra le cose principali su cui fa soldi, anzi non tra le cose su cui fa soldi, tra le cose che fa diciamo, più che altro per farsi una reputazione, mantiene un resolver DNS che è perché c'è un resolver DNS, forse uno più famoso che voi conoscete è quello di Google, che è 8888, cioè sono dei server a cui tu gli puoi chiedere di risolverti i nomi DNS per te, ovvero di dirti a un certo nome quale IP corrisponde. È una cosa che tu potresti farti in realtà in autonomia, contattando in catena tutta una serie di server, ma tutti quanti in realtà si affidano a degli intermediari per ragioni di efficienza. Tra l'altro, chicca interessante che ritorna alla notizia iniziale di apertura della puntata, anche Cloudflare ha un servizio su Onion per raggiungere il suo DNS. Ma detto questo, Cloudflare gli è stato ingiunto da una corte italiana censurare dei siti che favorivano il file sharing di contenuti illegali, in particolare KickassTorrents e LimeTorrents e un po' di altri. E loro hanno fatto ricorso dicendo che in realtà era un caso senza precedenti che a un DNS internazionale gli venisse chiesto di applicare dei blocchi nazionali, perché loro dicono: se noi lo blocchiamo in tutto il mondo, e non può essere che tu hai il diritto di bloccare un sito in tutto il mondo, perché pensate, se no, se poi in una nazione, quindi vuol dire che bloccano Google, allora è bloccato in tutto il mondo. Quindi hanno fatto ricorso, ma hanno perso il ricorso. E questo vuol dire che in effetti lo Stato ha confermato che non importa se questa cosa, per motivi tecnici interni di Cloudflare, supera i confini nazionali, se la deve vedere Cloudflare. È un fatto inedito, nel senso che per esempio si considerava che questo tipo di servizi non venissero non rispondessero alle richieste di oscuramento dei siti, a cui invece DNS nazionali gestiti dai provider, quindi Fastweb, Vodafone, TIN, chi per loro, quelli sì subissero i tentativi di censura, ma che quello di Google non fosse censurato. C'è un'immagine che per me è rimasta, ma a me è rimasta impressa, forse anche è rimasta famosa. Io mi ricordo durante le proteste di Gezi Park, una vita fa, penso 8 anni fa, mi pare, più o meno, quindi in Turchia vari siti erano stati censurati, forse Twitter, non mi ricordo più, e il numero del resolver DNS che permetteva di aggirare la cosa era stato molto diffuso come una tecnica di aggiramento della censura. Una foto famosa mostra la scritta sul muro fatta con la bomboletta, di come configurare questo, perché quei DNS, quei resolver DNS non venivano bloccati, per esempio non erano stati bloccati nemmeno in Turchia. Ecco, quindi il caso di adesso è un caso davvero molto nuovo, in cui tra l'altro una decisione tutta quanta legata al mondo del copyright, quindi anche, come dire, di urgenza per la mia opinione assolutamente ridotta, addirittura travalica questi confini, insomma.
Sì. Tra l'altro Cloudflare ha dichiarato che comunque, nonostante questa cosa, non ha bloccato tramite il suo DNS quei siti, perché questo avrebbe significato appunto il bloccarli in tutto il mondo, ma ha implementato un sistema alternativo per obbedire all'ordine della corte.
Che sono davvero comunque curioso di capire che è questo, sì, rimedio alternativo. Sì, ho provato a capirlo, non ci sono riuscito.
Sì, ma non l'hanno detto sostanzialmente. O stanno fingendo. Però comunque sicuramente questa cosa è un precedente molto pericoloso, perché appunto noi diciamo possiamo parlare quando possiamo parlare male dello Stato italiano, comunque facciamo parte di un gruppo di paesi su cui non si fa tantissima censura, ma ci sono paesi che ne fanno tantissima, figuriamoci se incomincia a venire fuori che i sistemi vengono bloccati a livello internazionale, quando basta la corte di un paese, che magari di una dittatura o di una cosa, che decide che qualcosa non deve essere visto e quella cosa non deve essere vista di consenso di tutto il mondo. Diciamo, sarebbe una cosa veramente veramente grave. Comunque, l'ultima notiziola che vi diamo oggi, che diciamo che è semplicemente un argomento che c'entra di meno, ma di cui abbiamo parlato varie volte, diciamo le ultime puntate, non mi ricordo se la penultima o la terzultima, avevamo parlato del fatto che stavano cominciando a crearsi banche genetiche per i criminali, o anche per persone che non hanno commesso niente, ma semplicemente gli venivano archiviate le informazioni genetiche negli Stati Uniti. Ora è venuto fuori in Australia per la prima volta un utilizzo dell'informazione genetica veramente particolare. Cioè, praticamente è stato utilizzato il DNA phenotyping, che sarebbe la ricostruzione del fenotipo di una persona a partire dalla informazione genetica. Che cos'è il fenotipo? Il fenotipo è l'apparenza, cioè il fenotipo sarebbe come viene fuori l'apparenza esterna di tante cose, tra cui le persone, sulla base dell'informazione genetica. Quindi sostanzialmente che cosa hanno fatto? Hanno preso l'informazione genetica che veniva fuori da un omicidio del 1982, quindi appena 40 anni fa.
Quindi chiaramente un caso fondamentale su cui smuovere ogni tecnica possibile.
Un caso non risolto.
L'assassino dovrebbe anche essere morto nel frattempo.
Sì, un caso non risolto, dopo 40 anni, ma che cosa te lo fa pensare?
Per non dire che potrebbe essere cambiato.
Sì. Vabbè, comunque loro che hanno fatto? Hanno preso il DNA che avevano a disposizione e hanno creato un'immagine di profilo, del profilo di questa persona, sulla base delle informazioni genetiche. La persona appare un uomo caucasico con capelli lunghi e biondi.
Ma lunghi come hanno fatto a capire? Cioè, perché biondi ok, ma lunghi?
Non lo so, ci avrà avuto qualche gene per la
il gene del metallaro. Che cos'è?
Il gene del metallaro, certo, può essere. Ora, questa cosa è diciamo interessante, perché sostanzialmente è stata diffusa questa immagine di questo ipotetico tizio. Ovviamente questo ipotetico tizio potrebbe non avere questa immagine, perché come fanno notare è chiaro,
potrebbe farsi crescere la barba,
potrebbe avere come si chiama, ferite, potrebbe avere
gli occhiali
invecchiati, o anche rughe da invecchiamento che non si vedono, potrebbe anche essere semplicemente ingrassato molto, e questo che ti cambia la forma della faccia. Ciononostante, praticamente questa immagine è stata pubblicata con una bella taglia da $500,000 australiani, quindi non tantissimo, vale di meno del dollaro, comunque $500,000, per chiunque avesse informazioni su questo sospetto. Ora, l'immagine che vi potete guardare se cercate questa notizia in giro è semplicemente un'immagine di un uomo generico, nel senso che non ha nessuna caratteristica spiccata, e quindi sostanzialmente,
cioè, è un bianco biondastro, se ha ancora i capelli biondi, perché ormai sarà vecchio,
ancora i capelli, cioè, è di 40 anni fa
l'omicidio. Non ha detto che lui ci avesse, no? Che fosse giovane.
Comunque, questa cosa ha creato ovviamente anche una certa levata di scudi, perché sostanzialmente appunto è stata messa una taglia sulla base di un'immagine assolutamente generica, che corrisponde a una buona quota dei cittadini maschi australiani, che è sostanzialmente quello che è stato fatto, sottolineato, è che questa disseminazione di un'immagine assolutamente generica, tra l'altro generata al computer, e quindi diciamo, senza tenere in considerazione tutte un sacco di altri dettagli, soltanto sulla base appunto dell'informazione genetica, quindi questo è come questa persona si sarebbe sviluppata in assenza di interferenze ambientali, quindi diciamo potrebbe avere perfettamente un aspetto completamente diverso da quello che dicono loro. Ciononostante, la polizia australiana è felice di questo primo esempio di genealogia genetica investigativa, così l'hanno chiamata questa cosa, e quindi praticamente hanno deciso di buttarsi su questa cosa, tanto hanno deciso di buttarsi su questa cosa che invece di rispondere ai dubbi che hanno le persone su questo tipo di indagine, semplicemente il Dipartimento della Polizia, la strategia del Dipartimento della Polizia è quella di chiedere alle persone i campioni di DNA. Cioè, loro vogliono hanno chiesto che vengano dati i campioni di DNA alle persone per ricostruire un database per migliorare questo sistema.
Ora, quindi rinforzarlo.
Ora, il problema qua è, ok, e se becchi uno a questo punto, se becchi uno che ha una faccia simile a quel soggetto, che ricordiamo, anche da come si vede, è una faccia molto generica, che fai? Lo arresti? Lo indaghi? Sulla base di che? Questa è una questa è una di quelle cose che diverse volte se ne è parlato, anche noi ne abbiamo parlato, come pericolo dell'uso di queste tecnologie, che alla fine sono tecnologie che si rifanno su ricostruzioni. Io non so se questa cosa funziona proprio intelligenza artificiale, ma mi immagino di sì, perché alla fine quello che deve fare è un guess, cioè lui ha una serie di informazioni, quello che vede dall'informazione genetica è se questo c'ha gli occhi scuri o gli occhi chiari. Questo può vedere i capelli scuri o i capelli chiari, ma non è che può vedere, cioè, tutte le altre cose sono appunto è un guess, sono stimate. Quindi probabilmente c'è dentro un addestramento, un training, eccetera, questo, e quindi un sistema tipo intelligenza artificiale.
Si tratta sicuramente di sistemi che non possono, penso, non avere un grosso margine di errore. Mi viene da dire questo.
Allora,
no, poi della tecnica che viene usata.
Perché la richiesta della polizia alla gente di dare i propri campioni di DNA per il training del sistema fa pensare molto che sia un sistema basato
su training.
Su training. Di conseguenza, è un sistema che finché non l'addestri, probabilmente la possibilità che pigli fischi per fiaschi, è alta.
E con questa noi andiamo a concludere la puntata odierna di Le dita nella presa, trasmissione che una domenica ogni due vi parla di tecnologia e quant'altro, e quindi lo rifaremo tra 2 settimane.